Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Bevuto il caffè, Nichludov andò nello studio per controllare sulla lettera di convocazione a che ora doveva presentarsi in tribunale e per scrivere una risposta alla principessina Korchakina. Allo studio si accedeva attraverso la stanza da disegno, dove c'era un cavalletto con un quadro iniziato capovolto, ed erano appesi degli studi. La vista di quel quadro, su cui si era arrovellato per 2 anni, e degli studi, e di tutta la stanza da disegno, gli ricordò la sensazione, provata con particolare intensità negli ultimi tempi, di un'impotenza a progredire nella pittura. Spiegava questa sensazione con un troppo sviluppato senso estetico, e tuttavia questa consapevolezza gli era assai spiacevole. 7 anni prima aveva lasciato l'esercito credendo di avere vocazione per la pittura e dall'alto dell'attività artistica aveva guardato con un certo disprezzo tutte le altre attività e adesso risultava che non ne aveva il diritto. Perciò qualsiasi cosa glielo rammentasse gli era spiacevole. Con un senso di pena guardò tutti i lussuosi arredi della stanza da disegno e in una disposizione d'animo poco allegra entrò nello studio. Lo studio era una stanza molto grande, alta, con ogni genere di ornamenti, arredi e comodità. Subito, nel cassetto dell'enorme scrivania, nello scomparto urgenti, Nichludov trovò la lettera di convocazione, in cui era indicato che bisognava presentarsi in tribunale alle 11:00. Poi si sedette a scrivere un biglietto alla principessina, in cui ringraziava dell'invito e prometteva che avrebbe cercato di arrivare per pranzo. Ma quando ebbe scritto il bigliettino, lo stracciò. Era troppo intimo. Ne scrisse un altro. Era freddo, quasi offensivo. Di nuovo lo stracciò e premette il campanello alla parete. Dalla porta entrò un servitore anziano, dall'aria cupa, con le basette e un grembiule di percalle. «Per favore, faccia chiamare una carrozza». «Sì, signore». «C'è di là la cameriera dei Korchagin. Faccia dire che ringrazio e cercherò di andarci». «Sì, signore». «È una scortesia, ma non riesco a scrivere. Comunque la vedrò oggi stesso», pensò Nichludov e andò a vestirsi. Quando vestitosi uscì sulla scalinata d'ingresso, la sua solita carrozza con i cerchioni di gomma lo attendeva già. «Ieri lei aveva appena lasciato la casa del principe Korchagin», disse il vetturino, girando il forte collo abbronzato nel colletto bianco della camicia. «Quando arrivo io, e il portiere mi fa, il signore è appena uscito». «Persino i vetturini sanno dei miei rapporti con i Korchagin», pensò Nichludov. E la questione risolta, che l'occupava costantemente negli ultimi tempi, se dovesse o no sposare la Korchagina, gli si parò dinanzi, e come la maggior parte delle questioni che gli si presentavano in quel periodo, non riusciva proprio a risolverla, né in un senso né nell'altro. A favore del matrimonio in genere, c'era in primo luogo il fatto che il matrimonio, oltre ai piaceri del focolare domestico, eliminando l'irregolarità della vita sessuale, consentiva di vivere secondo morale. In secondo luogo, e soprattutto, Nichludov sperava che la famiglia, dei bambini, avrebbero dato un senso alla sua vita così insulsa. Questo a favore del matrimonio in generale. Invece, contro il matrimonio in genere, c'era, in primo luogo, il timore comune a tutti gli scapoli non più giovani di perdere la libertà, e in secondo luogo, il timore inconscio dinanzi all'essere misterioso che è la donna. In particolare, poi, a favore del matrimonio con Missy, la Korchagina si chiamava Maria, e come in tutte le famiglie di un certo ambiente, le avevano dato soprannome. C'era, in primo luogo, il fatto che lei era di razza. E in tutto, dall'abito alla maniera di parlare, camminare, ridere, si distingueva dalle persone comuni. Non per qualcosa di esclusivo, ma per la sua distinzione. Non conosceva altra parola per esprimere quella qualità che apprezzava moltissimo. In secondo luogo c'era poi il fatto che lei lo stimava più di chiunque altro, quindi secondo lui lo capiva. E questa comprensione, ovvero il riconoscimento delle sue alte doti, era per Nichludov una prova dell'intelligenza e della capacità di giudizio di lei. Invece contro il matrimonio con Missy in particolare c'era in primo luogo il fatto che con ogni verosimiglianza si sarebbe potuta trovare una ragazza con molte più qualità della stessa Missy, e perciò più degna di lui. E in secondo luogo, lei aveva 27 anni, e quindi certamente aveva già avuto degli amori precedenti. E questa idea era un tormento per Nichludov. Il suo orgoglio non si rassegnava al fatto che, seppure in passato, ella avesse potuto amare qualcuno diverso da lui. Si intende che non poteva sapere che l'avrebbe incontrato, ma il solo pensiero che avesse potuto amare un altro prima lo offendeva. Cosicché c'erano tanti argomenti pro quanti contro. Perlomeno la forza di questi argomenti era pari, e Nekhludov, prendendosi in giro, si chiamava l'asino di Buridano, e tuttavia restava tale, senza sapere a quale fascio di fieno rivolgersi. Del resto, ci rifletterò meglio più tardi, si disse, quando la sua carrozza arrivò scivolando, ormai silenziosissima, all'ingresso asfaltato del tribunale. Adesso bisogna compiere il proprio dovere sociale coscienziosamente, come sempre faccio e ritengo necessario. Tanto più che spesso è anche interessante, si disse, e passando accanto al guardaportone, entrò nel vestibolo del tribunale. Nei corridoi del tribunale c'era già un intenso movimento. I custodi ora camminavano in fretta, ora addirittura trotterellavano trafelati avanti e indietro, con incarichi e documenti, senza sollevare i piedi dal pavimento, ma facendoli scivolare. Uscieri, avvocati e magistrati passavano ora in un senso, ora nell'altro. Postulanti e imputati a piede libero vagavano tristemente rasenti muri o sedevano aspettando. «Dov'è il tribunale distrettuale?» domandò Nekhludov a uno dei custodi. «E quale cerca? C'è la sezione civile? C'è la corte d'appello?» «Sono un giurato. Sezione penale, poteva dirlo subito. Qui a destra, poi a sinistra, seconda porta.» Nekhludov seguì le indicazioni. Davanti alla porta indicata gli stavano due persone in attesa. Uno era un alto, grasso mercante, un uomo cordiale, che evidentemente aveva bevuto e mangiato ed era nella migliore disposizione di spirito. L'altro era un commesso di origine ebrea. Parlavano del prezzo della lana quando a essi si avvicinò Nekhludov e chiese se era lì la stanza dei giurati. «Qui, signore, qui! È anche lei dei nostri, un giurato?» chiese il cordiale mercante, ammiccando allegramente. «Beh, vorrà dire che lavoreremo insieme», continuò alla risposta affermativa di Nekhludov. «Baklasov, mercante della seconda corporazione», disse porgendo la larga mano molle che non stringeva. «Lavorare bisogna. Con chi ho il piacere?» Nekhludov si presentò e passò nella stanza dei giurati. Nella piccola stanza dei giurati c'era una decina di persone di vario genere. Tutti erano appena arrivati e alcuni sedevano, altri camminavano lanciandosi occhiate e facendo conoscenza. C'era un militare a riposo in divisa, gli altri indossavano finanziere o giacche, soltanto uno portava il farsetto dei contadini. Tutti, nonostante molti fossero stati distolti dalle loro occupazioni e se ne dicessero infastiditi, tutti tradivano la soddisfazione di chi è conscio di svolgere un importante compito sociale. I giurati, chi dopo le debite presentazioni e chi semplicemente indovinando con chi aveva a che fare, chiacchieravano fra loro del tempo, della primavera precoce e degli impegni che stavano per affrontare. Quelli che non lo conoscevano si affrettarono a presentarsi a Nekhludov, ritenendolo evidentemente un onore particolare, e Nekhludov, come sempre quando si trovava fra sconosciuti, l'accettava come cosa dovuta. Se gli avessero chiesto perché si considerava al di sopra della maggioranza della gente, non avrebbe saputo rispondere, dato che tutta la sua vita non aveva dimostrato alcun merito particolare. Il fatto poi che pronunciasse bene l'inglese, il francese e il tedesco, che portasse biancheria, abiti, cravatta e gemelli comprati dai primissimi fornitori di tali articoli, non poteva certo, lo capiva lui stesso, essere un motivo per riconoscere la sua superiorità. Ma intanto riconosceva senza dubbio questa sua superiorità e accettava come dovuti i segni di rispetto che gli si tributavano e si offendeva quando così non avveniva. Nella stanza di giurati gli toccò appunto provare quella spiacevole sensazione di una mancanza di rispetto. Fra i giurati si trovava un conoscente di Nekhludov. Era Piotr Girasimovich, un tempo insegnante dei figli di sua sorella. Nekhludov non aveva mai saputo il suo cognome e si vantava anche un poco di non saperlo. Questo Piotr Girasimovich aveva terminato gli studi e ora insegnava al ginnasio. Nekhludov non l'aveva mai potuto sopportare per la sua familiarità, la sua risata soddisfatta di sé, in generale per il suo essere così ordinario, come diceva la sorella di Nekhludov. «Ah, c'è cascato anche lei!» lo accolse Piotr Girasimovich con una sonora risata. «Non si è defilato!» «Non ho mai pensato di defilarmi», disse severo e cupo Nekhludov. «Oh, ammirevole senso civico! Ma aspetti quando sarà affamato e non la lasceranno dormire, allora mi saprà dire», sghignazzando ancora più sonoramente, disse Piotr Girasimovich. «Questo figlio di arciprete adesso si metterà a darmi del tu», pensò Nekhludov, e atteggiato il volto a un'afflizione che sarebbe stata naturale solo se avesse appena saputo della morte di tutti i suoi parenti, si allontanò da lui e si avvicinò al gruppo che si era formato intorno a un signore prestante, alto e rasato, che raccontava animatamente qualcosa. Questo signore parlava con grande competenza della causa che si stava discutendo nella sezione civile, chiamando giudici e avvocati celebri per nome e patronimico. Raccontava della svolta sorprendente che aveva saputo imprimere alla causa un celebre avvocato e per cui una delle parti, una vecchia signora, pur avendo assolutamente ragione, avrebbe dovuto pagare senza motivo una forte somma alla parte avversa. «Un avvocato geniale!» diceva. Lo ascoltavano con rispetto e alcuni cercavano di intromettersi con le loro osservazioni, ma egli li interrompeva sempre, come se lui solo potesse sapere tutto esattamente. Sebbene Nekhludov fosse giunto tardi, gli toccò attendere a lungo. L'udienza non poteva incominciare perché uno dei giudici della corte non era ancora arrivato. Il presidente era arrivato presto in tribunale. Era un uomo alto e robusto, con le fedine brizzolate. Era sposato, ma conduceva una vita molto libertina, proprio come sua moglie. Non si davano fastidio. Quella mattina aveva ricevuto un biglietto dalla governante svizzera che aveva vissuto in casa loro d'estate e che era giunto a Pietroburgo dal sud di passaggio. Diceva che fra le 3 e le 6 l'avrebbe aspettato all'albergo Italia in città. E per questo voleva iniziare e finire presto l'udienza odierna, per riuscire a fare una visitina entro le 6 a quella rossa Clara Vassilievna con cui aveva intrecciato un romanzo l'estate prima in villeggiatura. Entrato nel suo ufficio, chiuse a chiave la porta. Dallo scaffale inferiore dell'armadio dei documenti prese 2 pesi e fece 20 movimenti in alto, in avanti, di lato, in basso e poi 3 leggeri piegamenti tenendo i pesi sopra la testa. «Nulla mantiene in forma come una doccia e la ginnastica», pensò, tastando con la mano sinistra, sul cui anulare portava un anello d'oro, il teso bicipite destro. Gli restava ad eseguire il mulinello, faceva sempre questi 2 esercizi prima della lunga inattività dell'udienza. Quando la porta sussultò, qualcuno cercava di aprirla. Il presidente rimise a posto in fretta i pesi e aprì la porta. «Mi scusi», disse. Nella stanza entrò uno dei giudici della corte con gli occhiali d'oro, piccolo, con le spalle sollevate e il viso accigliato. «Ancora manca Matvej Nikitich», disse il giudice, scontento. «Non c'è ancora», rispose il presidente, indossando l'uniforme. «È sempre in ritardo». «È incredibile che non si vergogni», disse il giudice, e si sedette adirato cercando le sigarette. Questo giudice, un uomo molto preciso, quella mattina aveva avuto uno scontro spiacevole con la moglie perché costei aveva speso prima del tempo il denaro che le era stato dato per il mese. Aveva chiesto un anticipo, ma lui le aveva detto che non avrebbe derogato ai suoi principi. Ne era nata una scenata. La moglie aveva detto che in tal caso non ci sarebbe stato neppure il pranzo, che non si aspettasse di mangiare a casa. A quel punto lui se n'era andato, temendo che mantenesse la sua minaccia, dal momento che da lei ci si poteva aspettare di tutto. «Ecco cosa ci si guadagna a vivere una vita buona, morale», pensava guardando il raggiante, sano, allegro e cordiale presidente, che allargando bene i gomiti si accarezzava con le belle mani bianche, le folte e lunghe fedine brizzolate ai 2 lati del colletto ricamato. «Lui è sempre soddisfatto e allegro, mentre io mi rodo!» Entrò il cancelliere e portò un incartamento. «Molte grazie», disse il presidente, acceso una sigaretta. «Quale causa facciamo passare per prima?» «L'avvelenamento, direi», disse il cancelliere indifferente. «Beh, d'accordo, vada per l'avvelenamento», disse il presidente, ricordandosi che quella era una causa che si poteva concludere prima delle 4 per poi andarsene. «E Matvej Nikitich non c'è ancora?» «Non ancora». «E breve qui?» «Sì», rispose il cancelliere. «Allora gli dica, se lo vede, che cominciamo con l'avvelenamento». Breve era il sostituto procuratore che doveva rappresentare l'accusa in quell'udienza. Uscito in corridoio, il cancelliere incontrò Breve. Con le spalle molto sollevate e la divisa slacciata, la borsa sotto il braccio, quasi di corsa, battendo i tacchi e agitando il braccio libero in modo tale che il piano della mano era perpendicolare alla direzione della sua marcia, costui camminava per il corridoio. «Mikhail Petrovich manda a chiedere se lei è pronto», gli domandò il cancelliere. «Si intende, io sono sempre pronto», disse il sostituto procuratore. «Qual è la prima causa?» «L'avvelenamento». «Perfetto», disse il sostituto procuratore. Ma trovava la cosa tutt'altro che perfetta. Non aveva dormito tutta la notte. Avevano dato una festa d'addio a un collega, bevuto molto e giocato fino alle 2 di notte, e poi erano andati a donne in quella stessa casa in cui stava la Maslava fino a 6 mesi prima, sicché proprio la causa dell'avvelenamento non aveva fatto in tempo a leggerla e contava di darle adesso una scorsa. Il cancelliere sapendo che non aveva studiato la causa dell'avvelenamento, aveva suggerito apposta al presidente di farla passare per prima. Il cancelliere era un uomo di idee liberali, perfino radicali. Breve, invece, era un conservatore, anzi, come tutti i tedeschi impiegati in Russia, particolarmente devoto all'ortodossia. E il cancelliere non lo amava e gli invidiava il posto. «Beh, e la faccenda degli scopci?» chiese il cancelliere. «Ho detto che non posso», disse il sostituto procuratore, «per mancanza di testimoni, e così dichiarerò alla corte». «Ma fa lo stesso, non posso», disse il sostituto procuratore, e sempre agitando il braccio corse nel suo ufficio. Aveva rimandato la causa della setta religiosa degli scopci per l'assenza di un testimone assolutamente irrilevante e inutile al processo, solo perché quella causa, discutendosi in un tribunale dove la giuria era composta di intellettuali, poteva concludersi con una soluzione. D'intesa con il presidente, invece, quella causa si doveva rinviare a una sessione in una città di provincia, dove ci sarebbero stati più contadini e quindi maggiori possibilità di un'incriminazione. Il movimento in corridoio continuava ad aumentare. La folla si accalcava, soprattutto vicino all'aula della sezione civile, dove si discuteva la causa di cui aveva parlato ai giurati il prestante signore appassionato di casi giudiziari. Nel precedente intervallo, da quell'aula, era uscita la vecchietta che il geniale avvocato aveva saputo privare del patrimonio, in favore di un affarista che su quel patrimonio non aveva alcun diritto. Lo sapevano i giudici, e tanto più il querelante e il suo avvocato. Ma la manovra che avevano inventato era tale che non si poteva non togliere il patrimonio alla vecchietta e non darlo all'affarista. La vecchietta era una donna grassa, con un abito elegante e fiori enormi sul cappello. Uscita dalla porta si era fermata in corridoio e, allargando le braccia grasse e corte, continuava a ripetere: «Ma che sarà? Mi faccia la grazia, che cosa vuol dire?» rivolgendosi al suo avvocato. L'avvocato guardava i fiori sul suo cappello e non l'ascoltava, pensando ad altro. Dopo la vecchietta, dalla porta dell'aula della sezione civile, radioso nello sparato del gilet bene aperto e nel viso soddisfatto, uscì svelto quello stesso celebre avvocato che aveva fatto in modo che la vecchietta coi fiori restasse con un pugno di mosche e l'affarista che gli aveva dato 10.000 rubli ne guadagnasse invece più di 100.000. Tutti gli occhi si volsero all'avvocato e lui lo sentì e con tutto il suo aspetto pareva dire: «Vi prego, niente manifestazioni di devozione», e passò rapidamente oltre.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.